10.02, siamo sulla Rete 1 e questa è Mille Voci, Scienza e Ricerca. Felici di ritrovarvi per il settimanale appuntamento con l'approfondimento di temi legati al mondo della scienza, della ricerca, dell'ambiente e della tecnologia. Grazie, come sempre, agli ospiti che ogni settimana ci permettono di approfondire, di capire meglio le tante tematiche di questo mondo affascinante, certo, ma vasto e complesso.
E quindi buongiorno da Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni con voi per una puntata che oggi ha due temi forti. Il primo legato alla data odierna, proprio oggi, ovvero la giornata mondiale della Terra. Il secondo alla proprietà intellettuale nel mondo della ricerca svizzera. Alla regia tecnica Mauro Benzoni, al centralino Michela De Pedrini. E quindi noi cominciamo subito dopo Robbie Williams.
.10.06, Mille Voci, Scienza e Ricerca, inizia sempre con due notizie scelte dalla redazione composta da Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni. Iniziamo, Claudia, con quella che hai scelto tu.
Sì, ho scelto una novità di cui vale la pena, secondo me, parlare per l'importanza che può avere nello sviluppo di trattamenti per l'Alzheimer. Lo ricordiamo, una patologia neurodegenerativa progressiva, la causa più comune di demenza nel 50-80% dei casi, che provoca il deterioramento cognitivo e funzionale, specialmente negli over 65. Ebbene, è stato scoperto che la proteina chiave dell'Alzheimer, la proteina tau, che forma grovigli nel cervello portando le cellule alla morte, riesce a propagarsi grazie ai neuroni stessi, spostandosi dall'uno all'altro e colonizzando aree diverse del cervello. Scusate. Lo studio, guidato dall'Università dell'Alabama di Birmingham, è stato pubblicato sulla rivista Neuron e risolverebbe uno dei misteri principali che avvolgono questa malattia. I dati raccolti confermano che colpire questa proteina rappresenta una strategia fondamentale per rallentare o prevenire la progressione dell'Alzheimer. Allora, la proteina tau funge da, diciamo, impalcatura interna dei neuroni, ma nelle persone affette da Alzheimer forma appunto dei grovigli che compromettono la funzionalità delle cellule e finiscono per ucciderle. Più questi grovigli si diffondono, più la memoria viene colpita. Ma finora non era chiaro il meccanismo alla base di questa diffusione. I ricercatori cosa hanno fatto? Hanno analizzato campioni di cervello di 128 pazienti prelevati post mortem. Poi, con la risonanza magnetica funzionale, hanno esaminato le connessioni tra i neuroni per capire se questo cablaggio, che differisce da individuo a individuo, influenza la quantità dei grovigli e la loro diffusione. E i risultati mostrano che la proteina tau viaggia proprio attraverso questi percorsi, spostandosi da un neurone all'altro e generando nuovi grovigli lungo il percorso. Dunque, la particolare rete cerebrale che possiede ciascun individuo contribuisce a determinare quanto e con quale velocità progredisce la malattia. Si tratta di un importante passo avanti nella ricerca dell'Alzheimer, così hanno detto, hanno proprio affermato gli autori dello studio, sia per lo sviluppo di terapie che per la comprensione del funzionamento della malattia. Bloccare quindi la propagazione della proteina tau è una strategia chiave per rallentare la neurodegenerazione. E ora appunto abbiamo un tassello in più. Benvenga.
Benvenga Claudia, prendiamo questa notizia e la teniamo nel nostro dossier perché entro la fine della stagione di Mille Voci Scienza e Ricerca avremo la dottoressa Gia Cereghetti che è tra le ricercatrici di punta proprio per una malattia che sappiamo dare grossi problemi, perché ci sono altre ricerche che rispetto ad altre malattie hanno sortito soluzioni importantissime e già concretizzatesi in cura. Per l'Alzheimer invece sarà che, non so, c'è effetto confusione un po' anche tra i ricercatori. Il mondo scientifico si sta arrovellando attorno a questi grovigli, a questi circuiti neurali.
Hai detto bene. Maria Pia, tu invece che cosa hai scovato?
Allora, io ho trovato una notizia che si lega a una delle bevande più conosciute, anche più discusse, perché sul caffè fa bene, fa male, quante tazzine, con lo zucchero, senza zucchero. Ho beccato una nuova ricerca, che può essere interessante perché riguarda il legame tra il caffè e il famoso microbioma, molto importante per tutta la gestione della nostra vita quotidiana in realtà. Allora, oggi condivido con voi una ricerca che ha analizzato l'impatto del caffè sui batteri intestinali, appunto. E cosa hanno scoperto i ricercatori? Hanno scoperto che il caffè modificherebbe il microbiota e modificherebbe in positivo il microbiota. Questa è la notizia che voglio dare in incipit, speriamo, ne ho preso tanto questa mattina, innescando di riflesso reazioni positive anche, e questo è l'interesse, anche sul nostro umore. Come mi trovi questa mattina? No, pessimo.
Hai detto che hai bevuto tanto caffè, quindi ti trovo meravigliosa.
Allora, andiamo per
ordine. Un po' agitata, ma meravigliosa.
Sarà quello. Il consumo del caffè con o senza caffeina, anche questo è un elemento nuovo in realtà tra le tante ricerche, influenza il microbiota intestinale migliorando l'umore, riducendo lo stress. E qui c'è un effetto magari un po' paradosso, no? Chi ci ascolta dice: ma come, dicono di non bere perché ci stressa? In questo sta la novità della ricerca. A dirlo proprio è questo studio dell'Università College Cork in Irlanda, pubblicato sulla rivista Nature Communication. La ricerca ha messo in luce i meccanismi d'azione di una delle bevande più diffuse nel mondo, e per comprendere gli effetti del caffè sulla digestione e sull'umore i ricercatori hanno fatto analisi su due gruppi ben distinti. Il primo di 31 consumatori abituali che bevevano tra le 3 e le 5 tazzine di caffè al giorno. Il secondo gruppo, invece, composto da 31 persone, erano non consumatori di caffè, quindi 31 consumatori abituali, 31 che non bevevano caffè durante le loro giornate. Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a test non solo fisici, quindi fisiologici, ma anche psicologici, analisi delle abitudini alimentari, analisi di feci e urine per identificare proprio in particolare la composizione del microbiota, perché quello era il focus scelto. È stato chiesto inoltre ai bevitori abituali di caffè di astenersi per 2 settimane dal consumo di caffeina. E questo periodo ha coinciso, attenzione, con cambiamenti significativi nei profili metabolici del microbiota intestinale, ribadisco, di chi era stato invitato a non bere caffè rispetto a quanto era accaduto nei non consumatori. Quando il caffè è stato reintrodotto, ma solo per una metà dei volontari senza caffeina, entrambi i gruppi hanno riportato punteggi inferiori relativamente a stress, depressione e impulsività. E qui appunto il campo si fa interessante. Alla luce di questi dati è emerso che il consumo di caffè migliora significativamente l'umore, indipendentemente dal contenuto di caffeina.
Ah,
eccola.
Quindi
lì
non è la caffeina,
non
ad
è
agire
la caffeina, non è l'intensità della caffeina 0 a 10, ma è proprio il caffè. Nei consumatori di caffè si è osservato un aumento significativo di batteri come l'ergetella, che si ritiene contribuisca alla secrezione di acido gastrico intestinale, e di Cryptobacterium curtum, che invece avrebbe un ruolo importante proprio nella produzione negli acidi biliari. Entrambe queste specie di batteri sono note per svolgere un ruolo nell'eliminazione dei batteri intestinali nocivi e nelle infezioni gastriche. È una ricerca che
molto
è stata confermata, quindi noi ci atteniamo, evidentemente faremo anche noi le nostre ricerche supplementari. Il ritorno al consumo di caffè anche decaffeinato avrebbe anche portato a miglioramenti della memoria, dell'apprendimento, suggerendo che questi effetti potrebbero essere dovuti a molecole note come i polifenoli. Mentre poi c'è ancora uno specifico: solo nei consumatori di caffè con caffeina si è osservata una riduzione dei sentimenti di ansia e maggiore livello di attenzione. Quindi la conclusione di questo studio, a detta di uno dei suoi ricercatori, il caffè è molto più della semplice caffeina, come avevamo già sottolineato Claudia insieme, e è un fattore dietetico complesso che interagisce con il nostro microbiota intestinale, interagisce con il nostro metabolismo e persino quindi con il nostro benessere emotivo. Questa è la sostanziale novità di questo studio. I risultati, ha detto il ricercatore, suggeriscono che il caffè sia con caffeina che decaffeinato può influenzare la salute in modi distinti ma complementari. Poi ovviamente per tutti voi che siete all'ascolto, sappiamo che tante persone proprio non lo possono bere, quindi non è che ci lanciamo tutti adesso a farci la tazzina di caffè. Ognuno conosce le proprie regole di vita dello star bene, quindi moderazione ed equilibrio, questo è sempre alla base della nostra gestione quotidiana e anche nel rapporto con gli alimenti, e il caffè è anche un alimento. Però ecco, c'era questa novità legata al microbiota.
Molto interessante, tra l'altro per molti questo è proprio l'orario della pausa caffè, quindi certo, buon caffè a tutti.
Possiamo dirla così. Cosa diceva Dolce Nera? Ordine perfetto dell'universo. Si era un po' persa qualche capitolo, secondo me. Ordine perfetto dell'universo è quello che tutti vorremmo avere, quello che stiamo cercando, anche a mille voci, scienza e ricerca. Alle ore 10:20 di questo mercoledì 22 di aprile, sottolineo la data. Sì, oggi è il 22 di aprile, è la giornata mondiale della Terra, il nome usato per indicare il giorno in cui sono celebrati l'ambiente e la salvaguardia del pianeta. Una giornata indetta dalle Nazioni Unite, appunto, per celebrare una ricorrenza ogni anno, per darsi anche, come il caso per noi, l'opportunità di fermarsi un attimo a riflettere su alcune tematiche legate alla salute della Terra, un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, quindi il 22 di aprile. Corretto, è oggi, Claudia?
Corretto, sì. È proprio oggi, confermo. E a proposito di questo, diamo il benvenuto a Matteo Vegetti, facciamo un check al telefono. Professore, ci sente?
Eccomi.
Eccoci, grazie. Allora benvenuto Matteo Vegetti, laureato, grazie, in filosofia e psicologia, dottorato di ricerca in filosofia, professore aggregato di estetica e filosofia dello spazio all'Accademia di Architettura di Mendrisio e professore alla SUPSI di teorie dello spazio e dell'abitare e docente al Master in Geopolitica e Sicurezza Globale della Sapienza, Università di Roma. Da anni incrocia filosofia, architettura, scienza e tecnologia per leggere le trasformazioni del nostro vivere sulla Terra e nello spazio. È autore, Matteo Vegetti, di parecchi saggi e promotore della manifestazione Emergenza Terra.
Abbiamo bisogno di teste e di pensieri come quella del professor Vegetti. Accogliamo, non è l'unico ospite di questa prima ora legata al tema della Terra, della giornata della Terra. Salutiamo ed accogliamo anche Francesca Cellina. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Bene, ci sente anche lei, collegata anche a lei, Francesca Cellina, laureata in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Milano, dottorato in Analysis of Social and Economic Process. Dal 2009 lavora in SUPSI per l'Istituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito, dove oggi è la responsabile del settore Sostenibilità e Società, in preparazione, ne parleremo, in preparazione un nuovo bachelor SUPSI del quale daremo dettagli. Tagli perché è strettamente legato al tema che abbiamo scelto oggi, è strettamente legato al nostro futuro perché riguarda i giovani e quindi tanti giovani che potranno iscriversi, ma i dettagli arriveranno. Iniziamo con un incipit che serve da punto di partenza per i nostri due ospiti, per i nostri due esperti. Vorrei iniziare con una domanda che rivolgo ad entrambi, scegliete voi perché siete collegati al telefono, magari facciamo cominciare prima il professor Vegetti. L'incipit è questo: allora, la Terra esiste da oltre 4 miliardi di anni, la sua sopravvivenza oggi però sembra sempre più a rischio. Questo è un incipit che io ho preso dal saggio, da un saggio che si intitola Un breve viaggio chiamato Terra, scritto da Antonio Ereditato, professore emerito all'Università di Berna, visiting professor di fisica all'Università di Yale. Ma i cambiamenti climatici e geologici, vogliamo anche sottolinearlo dal punto di vista scientifico, ci sono sempre stati in questi oltre 4 miliardi di anni. Allora io chiedo, iniziando magari dal professor Vegetti, come mai in questo momento l'allarme ci appare più preoccupante del solito? Perché oggi il destino della Terra sembra così tanto in pericolo?
Intanto si tratta di un mutamento totalmente diverso da quelli che la Terra ha attraversato nel passato, per la semplice ragione che non è dovuta a dei fenomeni naturali, cioè eruzioni vulcaniche o meteoriti o attività solare, ma è un mutamento interamente riconducibile all'attività dell'uomo. Da qui questa parola molto importante che è entrata ormai nel lessico comune di antropocene, che è stata originariamente introdotta da un chimico, Paul Crutzen, nel 1995, premio Nobel per la chimica. E che cosa significa questa parola, questo concetto di antropocene? Beh, indica un'età geologica nella quale le attività umane sono diventate il principale motore dei mutamenti climatici. In altre parole, è come se l'uomo fosse diventato una forza geologica capace di alterare la composizione dell'atmosfera, le temperature, la composizione delle forme di vita, quindi anche di provocare alluvioni, fusione dei ghiacci, incendi, tutti i fenomeni estremi a cui purtroppo siamo ormai quasi abituati. E se ci pensate, qui c'è accade qualcosa di molto interessante, perché non siamo più incapaci di distinguere tra ciò che è naturale e ciò che è invece sociale, umano, no? Vediamo un'inondazione, vediamo un cataclisma climatico e sappiamo che dietro questo fenomeno ci sono in realtà delle cause sociali. Ecco, questo è ciò che la parola antropocene ci indica, ed è forse il fatto più straordinario e anche allarmante del mutamento climatico che noi stiamo vivendo, oltre alla sua velocità.
Molto chiaro.
Un fattore molto importante che è la sua velocità. Tenete presente che la temperatura media degli ultimi 3 anni, cioè diciamo dal 2023 al 2025 sul pianeta, è la più alta mai registrata da quando si fanno le misurazioni. Quindi abbiamo un aumento medio di 1,5 gradi che è considerata la soglia critica. E naturalmente inutile che vi dica che in futuro non si prevedono diminuzioni, anzi, al contrario, l'incremento medio delle temperature globali andrà aumentando.
Professor Vegetti, allora, a proposito di questo, è una cosa che lei spiega anche nei suoi corsi e nei suoi saggi: com'è cambiato lo sguardo dell'essere umano sulla Terra e com'è cambiato invece lo sguardo dell'essere umano alla Terra, con la somma, tra l'altro, di allarmi che ogni giorno gli studiosi lanciano?
Beh, diciamo, noi siamo eredi di una forma di consapevolezza planetaria che deriva anche dalla capacità di vedere la Terra dallo spazio, e questo è uno dei temi, diciamo, che io ho discusso in vari saggi. Da questa visione anche, diciamo, nasce quell'ipotesi Gaia che ancora è così vicina ai nostri interessi, la capacità di concepire la Terra come un organismo vivente che si autoregola. E naturalmente anche il fatto che le nostre attività incidono su questa capacità di autoregolamentazione della Terra, in modo tale da disturbarne i meccanismi e al limite anche da metterne in crisi gli equilibri. Poi sulla Terra naturalmente quello che dallo spazio non si vede è quello che capita sulla crosta terrestre, e qui noi sappiamo cosa succede, no? Abbiamo un momento di dissesto geopolitico del nostro mondo che ha anche, tra l'altro, il tragico effetto di mettere in ombra un nemico comune all'umanità, che è appunto il cambiamento climatico. L'ordine internazionale sta andando in crisi, lo sappiamo, ma forse può essere anche un'opportunità. Chi lo sa, un'opportunità per creare strutture politiche sovranazionali, oppure per ridefinire gli equilibri globali. Questo è tutto da vedere.
E entreremo anche in questi dettagli perché ci interessa moltissimo, e avendo lei proprio anche l'incarico per questo Master in Geopolitica e Sicurezza Globale alla Sapienza di Roma, naturalmente è interessantissimo vedere collegato l'aspetto filosofico, l'aspetto scientifico, ma anche la geopolitica, che sta, ahimè, lasciando dei disastri enormi, senza voler pensare a eventuali bombardamenti supplementari laddove ci sono scorte di uranio arricchito, ma insomma abbiamo già abbastanza guai, andiamo per ordini. Rimaniamo ancora un pochettino su quello, poi ci arriviamo, che dovrebbe essere quella che a noi piace definire la coscienza individuale, ma anche la coscienza politica. Professor Vegetti, allora, lei ci ha spiegato benissimo perché è così grave la situazione, perché l'accelerazione dell'attività umana, ahimè, ha avuto un impatto davvero importante. Allora, Io le dico, lei lo sa benissimo, andiamo indietro di oltre una trentina di anni, incontriamo teoricamente un certo Al Gore, incontriamo un documentario premiato tra l'altro con un Oscar, proprio diretto da Al Gore, il titolo era Una scomoda verità. Era già scomoda allora, sono passati più di 30 anni, era un documentario che decretava scientificamente già i danni che oggi noi valutiamo e confermiamo. Allora, le politiche americane hanno fatto di tutto per dimenticare, far dimenticare questo documentario, però mi sento di poter dire che anche in Europa non è che ci possiamo vantare di una grande presa di coscienza e, ripeto, forse non individuale, ma neppure tanto politica.
Sì, temo proprio che sia così, e questa scomoda verità nessuno ne vuole sentire, fino in fondo almeno. Poi negli Stati Uniti, diciamo, si assiste addirittura a una forma di negazionismo, perché Donald Trump, oltre ad essere uscito due volte dagli accordi di Parigi, ha definito letteralmente il cambiamento climatico come la più grande truffa mai perpetrata al mondo. Quindi, diciamo, se la più grande potenza al mondo è guidata da un'autorità che è negazionista climatica, capiamo che non siamo effettivamente messi molto bene. D'altra parte è anche vero che pure l'Unione Europea ha declassato tra i suoi impegni la transizione climatica, che non è più, diciamo così, una priorità, non è più decisamente come era prima, e questo potrebbe sulla lunga durata essere un prezzo più alto da pagare che non, diciamo così, le crisi contingenti legate a guerre, che pure hanno, diciamo, drammatiche conseguenze umanitarie ed economiche, però sulla lunga durata queste, diciamo, forme di rimozione della questione che incombe su di noi in maniera sempre più drammatica, che è quella del cambiamento climatico, potrebbe avere un costo di gran lunga maggiore rispetto appunto ai conflitti a cui quotidianamente assistiamo.
Da 5 anni professor Vegetti organizza e dirige cicli di conferenze dal titolo Emergenza Terra per interrogarsi sull'impatto dei cambiamenti climatici e sulle possibili soluzioni, grazie alla partecipazione di studiosi del mondo scientifico ed umanistico. Alla 5ª edizione di Emergenza Terra, che cosa ci porta oggi come elemento di speranza dopo aver fatto incontrare specialisti tra scienza ed umanesimo? Abbiamo qualche soluzione o ipotesi di soluzione?
Allora, intanto c'è una, di fondo c'è una paradossale verità, cioè il fatto che l'antropocene porta con sé anche un messaggio positivo, perché che cosa ci dice? Che le cause del cambiamento climatico sono ormai di origine antropica, cioè sono le attività umane. Ma se questo è vero, vuol dire anche che il destino di questa crisi è nelle nostre mani. Immaginate se il cambiamento climatico, l'aumento delle temperature fosse causate, che ne so io, dall'attività solare, beh, avremmo poco da fare, certo. No? Ci potremmo mettere l'anima in pace e rassegnarci. Invece, siccome siamo noi, diciamo, i principali responsabili della crisi climatica, beh, abbiamo anche la possibilità di in qualche modo porci rimedio. Dico in qualche modo perché poi si può discutere su che cosa si può fare, quali sono i limiti delle nostre possibilità, ma delle cose ci sono, no? Delle cose evidentemente ci sono che possiamo fare e che andrebbero messe in atto il più presto possibile, perché ci sono anche delle soglie che una volta superate diventano irrimediabili. E allora ecco che ci sono delle forme di attività economiche, di scelte di fondo che possono incidere profondamente. Un'altra notizia positiva è appunto questa, no? La diffusione delle energie rinnovabili continua a crescere a livello globale. Non è finita, cioè gli investimenti nel settore delle rinnovabili sono addirittura raddoppiati negli ultimi 5 anni. E se è anche vero che il 2024 passerà alla storia come l'anno più caldo di sempre, è anche vero che è stato l'anno in cui le fonti rinnovabili hanno generato oltre il 40% dell'elettricità mondiale e hanno attirato investimenti doppi rispetto ai combustibili fossili. Cosa vuol dire questo? Che la decarbonizzazione avanza, sta avanzando nonostante le crisi, nonostante le guerre, nonostante il disimpegno politico, sta avanzando. Questo non è sufficiente naturalmente per invertire la tendenza, le tendenze che abbiamo descritto, quindi l'aumento delle temperature, però è un segnale fortemente incentivante, perché anche l'economia sta riconoscendo che che le fonti rinnovabili sono una questione decisiva e anche redditizia, no? Questo potrebbe essere uno degli elementi di svolta positiva. E l'ultimo elemento positivo è un po' quello che dicevo prima, no? Cioè, chi ha detto che lo blocco dello stretto di Hormuz, al di là, diciamo, dello shock petrolifero e quindi anche economico, di tutti paghiamo le conseguenze, non possa portare anche delle conseguenze positive,
Infatti.
Perché potrebbe trasformare questa crisi geopolitica in una, diciamo così, una potente leva del cambiamento verso una autonomia dalle fonti petrolifere e dal gas, che sono, diciamo, tra i principali responsabili del cambiamento climatico. Potrebbe, ed è auspicabile, essere, le cose potrebbero andare così, no? Potrebbe essere questa forse una chiave di volta per incentivare la transizione ecologica.
Noi di Mille Voci Scienza e Ricerca ci associamo, perché in effetti è una speranza che nutriamo in redazione e ci piace che venga confermata da personaggi come lei, che appunto si occupano e preoccupano quotidianamente di questa.
È un auspicio,
È un auspicio, ma
che le cose vadano così, però l'occasione c'è, diciamo, l'occasione c'è per ripensare le politiche energetiche. Ecco, questo è, secondo me, sarebbe un'opportunità da sfruttare anche per l'Unione Europea, naturalmente, che è la più dipendente dalle fonti energetiche,
esatto,
di altri paesi.
Ma noi vogliamo credere che ci siano ancora persone illuminate, sia a livello di aziende, di economia, che di politica. Quindi confermiamo questo auspicio, dato l'incipit che appunto era veramente abbastanza buio. Allora, a proposito di impegno dal globale al particolare, ricoinvolgo Francesca Cellina, che lo ricordiamo, responsabile del settore sostenibilità e società alla SUPSI, per chiederle individualmente, tutti noi cittadini e cittadine, ogni mattina a cosa, idealmente volendo stilare una lista di piccoli pensieri, di piccoli gesti, di piccoli atti, che cosa lei può consigliare, visto che proprio si occupa del settore sostenibilità e società, che cosa ha a cuore di condividere con il pubblico di Rete 1 oggi, giornata mondiale della Terra, affinché ogni individuo possa partecipare e ampliare quello che è stato l'auspicio del professor Vegetti?
Sì, direi che di questi piccoli gesti sentiamo spesso parlare. La cosa più immediata a cui uno pensa è magari spengo la luce quando esco dalla stanza, spengo la radio, spengo il televisore quando non li sto veramente fruendo con la concentrazione. C'è anche il piccolo gesto del fare la lavatrice a temperatura un po' più bassa. Ecco, devo dire, questi sì, sono gesti che bisogna fare sempre e comunque, però non sono quelli che veramente fanno la differenza. Ci sono degli studi, adesso sono anche quasi un decennio fa, perché il tempo è passato molto in fretta, ma hanno analizzato in maniera sistematica quali sono gli effetti di diverse azioni che i singoli individui possono mettere in campo per contribuire alla decarbonizzazione, ed è emerso chiaramente che le cose più efficaci hanno a che fare con interventi di diversa portata. Sono quelli che ci portano a ridurre in maniera importante l'uso dell'auto, quindi magari che ci fanno diventare proprio anche economie domestiche prive di auto, che vivono felici senza l'auto, con il trasporto pubblico, la bicicletta, gli spostamenti a piedi. E poi quello che già accennava il professor Vegetti, cioè la transizione del sistema energetico. Ciascuno può contribuire con la propria abitazione a installare un impianto fotovoltaico sul tetto, anche in condomini, in palazzine, quindi non necessariamente per chi è proprietario di case singole, indipendenti, e anche dare una efficienza energetica maggiore alla propria abitazione con isolamento termico, finestre, ma soprattutto il cappotto termico sulle facciate, sull'intera struttura dell'edificio. Questi sono interventi più grossi e più rilevanti in termini della capacità di ridurre le emissioni di gas serra. Alcuni costano di più, quindi mettere un cappotto termico, installare un impianto fotovoltaico su un'abitazione è un impegno finanziario oneroso che si ripaga negli anni, però che richiede un investimento iniziale altri sono un pochino più alla portata di tutte e tutti. Andare in bicicletta, ecco, diciamo, è quello che anzi ci fa risparmiare il carburante e ci fa muovere più facilmente anche oggi in questi tempi di guerra e di crisi in cui i carburanti aumentano di costo.
Quindi limitare le emissioni di gas serra è la cosa fondamentale.
E dal prossimo anno?
Se si parla di decarbonizzazione, sì, certo. Poi ci sono tanti altri interventi che possiamo fare se vogliamo pensare su scala più ampia sui temi della sostenibilità.
Assolutamente, la responsabilità individuale resta un tema fondamentale e lo dicevamo prima, professoressa, dal prossimo anno in SUPSI, sotto la sua direzione, professoressa Cellina, nascerà il primo Bachelor of Science in Sostenibilità e Transizione Sistemica, un nuovo percorso accademico interdisciplinare che formerà coordinatrici e coordinatori della transizione sostenibile. Lo diciamo, prenderà il via a settembre del 27, il 27 aprile saranno aperte le iscrizioni per l'anno passerella. Per chi ha una maturità liceale, un modulo innovativo che permetterà ai giovani di leggere la complessità dei sistemi ambientali, sociali ed economici e speriamo progettare soluzioni a sostegno del benessere collettivo, un obiettivo quanto mai cruciale per l'epoca che stiamo vivendo. Ci dica di più di questo bachelor.
Sì, questo è un bachelor che nasce dall'unione del lavoro di due dipartimenti, SUPSI. Ci sono io e in effetti assieme a me lavora a parità di livello, quindi siamo entrambe le responsabili, la collega Jenny Assi. Io lavoro nel dipartimento che si occupa più di temi ambientali, lei invece nel dipartimento SUPSI che si occupa più di temi sociali ed economici. Quindi già questa nostra coppia dovrebbe far intuire che l'idea del bachelor è proprio quella di mettere assieme le dimensioni della sostenibilità. Abbiamo la dimensione ambientale che ovviamente è come un prerequisito sostanzialmente per la sostenibilità, perché di terra ne abbiamo una sola, non ne possiamo usare più di una e quindi le risorse che dobbiamo usare per la nostra vita quotidiana sono limitate, le dobbiamo mantenere per le generazioni future e per le altre persone sulla terra, ma poi dobbiamo stare attenti anche alle implicazioni dal punto di vista economico e sociale delle scelte che vengono fatte. E quindi ecco, questo bachelor nuovo SUPSI vuole proprio avere questa visione sistemica, trasversale, mettere assieme punti di vista, cogliere opportunità, saper valorizzare sinergie ed è proprio quello che noi crediamo che serva per garantire questa transizione che, come diceva prima il professor Begetti, è nelle nostre mani. L'abbiamo causata noi, la situazione critica, ma noi abbiamo l'opportunità di cambiarla. E ci servono persone però che lo sappiano fare. Quindi una volta che la consapevolezza della necessità di cambiare sarà sempre più diffusa, come lo è già oggi, vediamo che in buona parte della popolazione, nelle nuove generazioni in particolare, questa consapevolezza c'è, allora c'è il problema di ma come facciamo a metterla in atto la transizione? E quindi noi con questo bachelor vogliamo proprio cercare di dare le nuove competenze che servono per guidare la transizione. E l'idea è che noi vogliamo offrire una posizione nuova che ancora non è proprio così entrata nel nostro quotidiano, una figura professionale che è richiesta dal mercato del lavoro, anche se non è nota come possiamo dire la figura dell'architetto, dell'economista, dell'infermiere, ma la figura che coordini i processi di transizione è quello che serve oggi, che metta assieme competenze settoriali specifiche, quindi ad esempio si parlava di energie rinnovabili, ci servirà un ingegnere che sia in grado di progettare l'impianto per la produzione di energia rinnovabile, ma ci servirà anche l'economista che magari sia in grado di fare un piano di finanziamento a lungo termine della transizione, ma se queste due persone noi non siamo in grado di metterle in relazione e farle dialogare soprattutto con l'autorità politica, che è quella che fissa poi gli obiettivi, il rischio è che la transizione non si riesca davvero a fare, che si rimanga fermi su degli obiettivi, ma che questi obiettivi poi non riescano a essere concretizzati. E quindi noi cerchiamo proprio di riempire un po' questo buco con la nuova offerta formativa che abbiamo appena lanciato.
Certo, bisognerebbe creare, tra virgolette, una nuova e vera e propria lobby della transizione energetica, mi passi il termine. Quindi noi speriamo che in questo nuovo iter formativo, davvero interessante perché la multidisciplinarità ormai deve diventare quasi regola, lei lo ha accennato, tecnici che siano in grado di comunicare ai politici, ma vorremmo anche in uscita da questo nuovo bachelor persone che possano partecipare attivamente all'evoluzione della Repubblica e inteso come anche alla salute della terra della quale ci occupiamo come tema oggi. Quindi le chiedo se c'è anche una promozione del pensiero, proprio della capacità di negoziare, perché ad oggi possiamo anche certificare dell'insignificanza di tutte le COP mondiali che sono state svolte, perché ad oggi non abbiamo soluzioni, non abbiamo programmi, non abbiamo volontà politica, lo abbiamo discusso prima con il professor Vegetti. Quindi noi speriamo che da questo bachelor escano anche persone che vadano a negoziare dove è utile farlo, al cospetto dei politici, al cospetto diciamo delle stanze dei bottoni, perché questo si rivela ai miei occhi, lo dico personalmente, fondamentale oggi, perché se non si scuote quella parte nulla si mette in pratica, professoressa.
Sì, ha perfettamente ragione. Infatti proprio un elemento chiave di questo nuovo percorso formativo sta nella capacità di dialogare, di gestire conflitti, di gestire obiettivi divergenti e riuscire a trovare soluzioni di compromesso che consentano davvero di raggiungere gli obiettivi. Quindi avremo proprio dei corsi mirati a lavorare in gruppi, a guidare la transizione, a guidare ovviamente in modo etico e responsabile, quindi una leadership che diciamo sostenibile, e riuscire a interagire con i diversi attori che sono necessari affinché si cambi, inclusi quindi anche i politici. Avremo percorsi di coprogettazione, insegnamento di che cosa vuol dire codisegnare soluzioni con gli utenti, con chi poi è chiamato a metterle in pratica. Avremo dei momenti anche molto interattivi ispirati a problemi e situazioni reali di gestione dei conflitti, avremo dei giochi di ruolo in cui si entrerà nelle veci degli altri soggetti e si cercherà di capire quali sono i processi che li muovono e come fare quindi a ricostruire un equilibrio e come dire, mettere in atto delle strategie concrete verso gli obiettivi comuni. E speriamo appunto di riuscire ad avere anche l'interesse da parte del pubblico, delle giovani e dei giovani che stanno adesso finendo il loro percorso di studio alla scuola superiore, perché appunto crediamo che questa sia un'offerta formativa diversa da quelle che già ci sono sul mercato, non ancora così consolidata nelle nostre menti, ma già richiesta e necessaria a livello sociale e professionale. Quindi saremo molto felici di sperimentare con loro questo nuovo percorso formativo a partire già dal 2007, e per chi invece sta studiando al liceo, forse lei sa e le ascoltatrici e gli ascoltatori sanno, c'è l'obbligo per iniziare a studiare in una scuola universitaria professionale, una SUP, c'è l'obbligo di fare un anno passerella. Certo. E quindi noi già offriremo dei percorsi di stage o anche volontariato di lungo periodo già da questo settembre per chi vorrà iniziare poi con noi il corso vero e proprio del bachelor nel 2027.
In attesa degli effetti e delle ricadute positive, no? Pratiche di questo percorso formativo quanto mai cruciale, professor Vegetti, noi ora qui in piena crisi climatica, in pieno degrado sociale, politico ed etico, cosa possiamo fare noi cittadini dal suo punto di vista, oltre a quello che ci diceva la professoressa Cellina? Perché mi interessa magari particolarmente il lato etico.
Ma il lato etico secondo me è molto importante, anche se poi ha dei riflessi politici, perché tutti noi siamo quotidianamente confrontati con la crisi climatica, lo siamo nella misura più banale dei momenti in cui dobbiamo scegliere come fare la raccolta differenziata o se prendere l'auto, il treno o se, quando dobbiamo scegliere cosa mangiare, magari anche in base alla provenienza del cibo. In tutte queste situazioni noi operiamo come dei soggetti etici, ma le nostre azioni hanno anche un rilievo politico, perché sono azioni che tengono conto non soltanto di noi ma anche degli altri, anzi di un altro indeterminato, no? Perché non sappiamo, diciamo così, chi è questo altro, non sappiamo dargli un nome o un cognome, ma percepiamo che la scelta che stiamo facendo avrà in qualche modo un significato per altri, no? Per il pianeta. E questa dimensione etica è anche una forma di consapevolezza politica, no? Significa già agire in modo politico. Questo a me sembra una cosa molto interessante. Viene percepita come etica perché? Soltanto come etica. Perché siccome non siamo in grado di misurare o di avere evidenza, diciamo così, degli effetti delle nostre decisioni, allora ci sembra di farlo, diciamo, seguendo un principio interiore, no? Un principio di coerenza, un principio morale, che però diciamo, non ha necessariamente un impatto, un significato, perché anche se sappiamo che ce l'ha non lo vediamo, no? Però in verità sono anche, diciamo così, delle scelte che hanno uno spessore, un significato politico. È il primo livello, naturalmente. Poi ci sono livelli di politicità superiori, che sono quelli che citava prima Francesca Cellina, dove già, diciamo così, è l'istruzione che orienta verso delle scelte, le scelte, diciamo, energetiche, le scelte di isolamento, le scelte di utilizzo degli strumenti come, che ne so io, l'aria condizionata, per esempio, che sappiamo che ha un impatto anch'essa sul clima. Questo è un livello medio, no? Dove le istituzioni, diciamo così, locali possono avere un impatto, e poi c'è il livello più alto, no? Più alto, che naturalmente è altrettanto importante, delle politiche nazionali e internazionali, perché alla fine i responsabili imputabili del cambiamento climatico sono spesso fenomeni che sono collettivi, che sono intrecciati fra di loro e che paradossalmente non hanno niente di illegale.
Certo.
Cioè, molti aspetti della crisi ambientale sono prodotte da una somma di cause diverse non sanzionabili, la deforestazione o l'urbanizzazione incontrollata o le forme di agricoltura intensiva o gli allevamenti industriali. Sono tutte, diciamo, concause del cambiamento climatico, che sono perfettamente, in questo momento, perfettamente legali e che si sommano tra di loro in maniera, diciamo, che spesso noi non conosciamo neanche, o di cui vediamo soltanto gli effetti senza capire come sono composte.
E che abbiamo chiamato spesso progresso senza appunto magari valutarne le conseguenze.
Esatto, quindi qui nasce un problema politico, diciamo così, che è pertinenza degli stati, se non che gli stati sono il soggetto più inadeguato, no? Rispetto a queste questioni, perché lo Stato nasce sostanzialmente come un'organizzazione di difesa di territori e di popolazioni locali, mentre questi fenomeni si compongono a una scala completamente diversa e sono del tutto indifferenti ai confini, alle questioni territoriali, alle dogane. E quindi è chiaro che bisogna andare anche verso la formazione di forme di cooperazione, di governance sovranazionali che siano orientate naturalmente verso principi di equità, di sostenibilità, di solidarietà intergenerazionale. Quindi un percorso non facile, ma non abbiamo altre vie, altre possibilità che non seguire questi percorsi, di cui ci sono tracce, no? Anche significative, benché siano lontane dal dare nascita a quello che occorrebbe. Bisogna quindi prendere atto del fatto che le forme politiche che noi abbiamo sono inadeguate rispetto alla sfida, e essere capaci di creare quel contesto sociale, culturale, eccetera, che può essere anche un vettore di spinta per una trasformazione delle nostre istituzioni.
Importantissimo. Professor Vegetti, lo abbiamo anticipato prima, ma ci arriviamo adesso in maniera più puntuale. Lo ricordiamo, tra le tante attività, ricerche, studi e pubblicazioni di saggi, lei dirige il grande progetto internazionale aerospaziale, definito per una rivoluzione aerospaziale, finanziato anche dal Fondo Nazionale per la Ricerca Svizzero. Una ricerca ampia, anche qui multidisciplinare, che indaga l'impatto delle tecnologie aeree, quindi droni, satelliti, satelliti, visioni automatiche, sui nuovi modi di governare il mondo, quindi dalla pianificazione urbana alla sorveglianza, dalla guerra alla logistica globale, fino all'emergere di una nuova coscienza ecologico-planetaria. Quindi riassumiamo proprio quello che lei ci ha appena chiaramente identificato. Allora la domanda arriva, diciamo, facile facile: in che maniera l'attività satellitare, comprensiva di tutti gli elementi che abbiamo sottolineato, in che maniera l'attività satellitare può oggi aiutarci per curare la nostra Terra?
Ma diciamo ha una funzione assolutamente fondamentale, perché molti dei dati che noi abbiamo sul funzionamento del clima lo dobbiamo alle osservazioni satellitari, e anche molte della nostra capacità di anticipare l'arrivo di fenomeni estremi, cicloni eccetera, lo dobbiamo alla capacità di avere degli occhi fuori dalla Terra che osservano il pianeta dall'alto e possono seguire le varie fasi della trasformazione, della trasformazione di questi fenomeni. Quindi dobbiamo molto, diciamo, a questa infrastruttura, diciamo così, celeste, della nostra capacità di governare, di limitare, diciamo, gli effetti del cambiamento climatico, di prevederli e anche di comprenderli.
Questa, ci ha dato una bella immagine, gli occhi fuori dalla Terra, perché noi a Mille Voci Scienze e Ricerca ci siamo anche spesso occupati un po' di questo traffico, a volte apparentemente eccessivo, no? Di questi tanti satelliti, perché ognuno ha una funzione diversa, una raccolta dati diversa, chi guarda a un ambito più tecnologico, chi più di trasmissione, chi più meramente di profitto. Quindi grazie anche per averci significato di quanto, e ricordato e sottolineato nuovamente di quanto sia importante avere questi occhi fuori dalla Terra. Allora, magari in conclusione, sicuramente anche lei avrà seguito con grande passione, interesse e amore per il dettaglio l'ultima missione Artemis, della quale abbiamo parlato la scorsa settimana, Artemis 2, che proprio aveva come obiettivo raccolta dati per una futura base fissa sulla Luna. Allora, così un po' anche con il sorriso sulle labbra, perché dopo tanti temi impegnativi vogliamo concludere questa prima ora. Siamo messi così male, professor Vegetti, sulla Terra da dover immaginare una migrazione sulla Luna, e quindi questi dati ci serviranno?
Ma allora torniamo all'origine di questa storia, sì. Quando ancora non si avevano immagini della Terra fuori riprese dallo spazio, no? E c'era un grande geniale designer architetto che si chiama Richard Buckminster Fuller, americano, che diceva: noi abbiamo bisogno assolutamente di poter avere una foto, un'immagine da porci davanti agli occhi della Terra ripresa dallo spazio, perché solo se vediamo la curvatura della Terra ci rendiamo veramente conto che il nostro è un pianeta finito. Cioè che è un pianeta, in sostanza, tutti noi sappiamo che è un pianeta, però nella vita quotidiana ci comportiamo come se fosse piatto infinito, come se non ci fossero dei limiti alle risorse, allo sfruttamento, eccetera. Quindi la foto che ci porta davanti agli occhi il fatto che la Terra è limitata, no? Doveva, secondo lui, condurci verso una forma di consapevolezza superiore nell'amministrazione delle risorse planetarie del nostro pianeta. Che cosa significa questa corsa allo spazio, alla colonizzazione di Marte, della Luna, spesso anche, diciamo, nelle fantasie o nei deliri di onnipotenza di magnati come Bezos ed altri? Cosa significa? Significa, in fondo, ai miei occhi almeno, il rifiuto del fatto che viviamo su un pianeta finito, limitato, con risorse limitate con cui dobbiamo fare i conti, seguendo, diciamo così, quelle indicazioni che già nascevano dalla giornata della Terra e dal Club di Roma, che lei ha ricordato per prima, che significa rispetto dei limiti dello sviluppo, no? Invece questa volontà, diciamo, di colonizzare altri pianeti è ancora in linea con l'idea che le risorse siano infinite e limitate, e che se non bastano su questo pianeta, va bene, li andremo a cercare in una dimensione così multiplanetaria, no? In un mondo multiplanetario. Ma è evidentemente un'illusione. La questione vera, certo, è fare i conti con i limiti che ci sono concessi su questo pianeta Terra.
risorse limitate, antropocene, ma anche note di speranza, proprio volte tra l'altro anche a nuove formazioni e a un input politico che speriamo possa essere sempre più importante sul tavolo dei grandi attori mondiali, i problemi della terra e i problemi del clima, che ritornino ad essere guardati con occhio attento oltre che scientifico. Noi, Claudia, ringraziamo i nostri ospiti, professor Matteo Veggetti e professoressa Francesca Cellina, per averci aiutati a riflettere oggi, giornata mondiale della Terra, su alcuni aspetti che riguardano tutti noi anche come attori coscienti, capaci di fare dei piccoli cambiamenti.
Sì, grazie davvero. Tra poco c'è lo spazio dell'informazione, ma poi Mille Voci Scienza e Ricerca continua.
Prosegue. Buon lavoro!
Grazie mille.